La luna e i falò di Cesare Pavese, letto da me, Deborah Benincasa, capitolo 14. Pareva un destino. Certe volte mi chiedevo perché, di tanta gente viva, non restassimo adesso che io e Nuto, proprio noi. La voglia che un tempo avevo avuto in corpo, un mattino in un bar di San Diego, c'ero quasi ammattito, di sbucare per quello stradone, girare il cancello tra il pino e la volta dei tigli, ascoltare le voci, le risate, le galline e dire «Eccomi qui, sono tornato!» davanti alle facce sbalordite di tutti, dei servitori, delle donne, del cane, del vecchio, e gli occhi biondi e gli occhi neri delle figlie mi avrebbero riconosciuto dal terrazzo. Questa voglia non me la sarei cavata più. Ero tornato! Ero sbucato, avevo fatto fortuna, dormivo all'angelo e discorrevo col cavaliere, ma le facce, le voci e le mani che dovevano toccarmi e riconoscermi non c'erano più. Da un pezzo non c'erano più. Quel che restava era come una piazza all'indomani della fiera, una vigna dopo la vendemmia, il tornar solo in trattoria quando qualcuno ti ha piantato. Nuto, l'unico che restava, era cambiato. Era un uomo come me. Per dire tutto in una volta, ero un uomo anch'io, ero un altro, se anche avessi ritrovato la mora come l'avevo conosciuta il primo inverno, e poi l'estate, e poi di nuovo estate, inverno, giorno e notte, per tutti quegli anni, magari non avrei saputo che farmene. Venivo da troppo lontano. Non ero più di quella casa, non ero più come Cinto. Il mondo mi aveva cambiato. Le sere d'estate, quando stavamo seduti sotto il pino, sul trave nel cortile, a vegliare, passanti si soffermavano al cancello. Donne ridevano, qualcuno usciva dalla stalla. Il discorso finiva sempre che i vecchi, Massaro Lanzone, Serafina e qualche volta se scendeva il Sor Matteo, dicevano «Sì, sì, giovanotti, sì, sì, ragazze, pensate a crescere», così dicevano i nostri nonni, «Si vedrà quando toccherà a voi». A quei tempi non mi capacitavo che cosa fosse questo crescere. Credevo fosse solamente fare delle cose difficili, come comprare una coppia di buoi, fare il prezzo dell'uva, manovrare una trebbiatrice. Non sapevo che crescere vuol dire andarsene, invecchiare, veder morire, ritrovare la mora com'era adesso. Tra me pensavo, mangio un cane se non vado a Canelli, se non vinco la bandiera, se non mi compro una cascina, se non divento più bravo di Nuto. Poi pensavo al biroccio del Sor Matteo e delle figlie, al terrazzo, al pianoforte, nel salotto. Pensavo alle bigonce e alle stanze del grano, alla festa di San Rocco. Ero un ragazzo che cresceva. L'anno che grandinò e che poi padrino dovette vendere il casotto e andare servitore a Cossano, già varie volte nell'estate mi aveva mandato a giornata alla mora. Avevo 13 anni, ma qualcosa facevo e gli portavo qualche soldo. Traversavo Belbo la mattina, una volta venne anche Giulia, e con le donne, coi servitori, con Cerino, Serafina, aiutavamo a far noci, la meliga, a vendemmiare, a governare le bestie. A me piaceva quel cortile così grande. Ci si stava in tanti e nessuno ti cercava. E poi era vicino allo stradone, sotto il salto. Tante facce nuove, la carrozza, il cavallo, le finestre con le tendine. Fu la prima volta che vidi dei fiori. Dei veri fiori, come quelli che c'erano in chiesa. Sotto i tigli, dalla parte del cancello, c'era il giardino, pieno di zinnie, di gigli, di stelline, di dalie. Capii che i fiori sono una pianta come la frutta. Facevano il fiore invece del frutto e si raccoglievano. Servivano alla signora, alle figlie, che uscivano col parasole e quando stavano in casa li aggiustavano nei vasi. Irene e Silvia avevano allora 18-20 anni. Le intravedevo qualche volta. Poi c'era Santina, la sorellastra appena nata, che l'Emilia correva a cullare di sopra tutte le volte che si sentiva strillare. La sera, al casotto di Gaminella, raccontavo queste cose all'Angiolina, a padrino, a Giulia, se non era venuta anche lei, e padrino diceva «Quello è un uomo che può comprarci tutti quanti. Sta bene Lanzone con lui. Il Sor Matteo non morirà mai su una strada, puoi dirlo». Perfino la grandine, che ci aveva pelato la vigna, non aveva battuto di là da Belbo, e tutti i beni della piana e del salto luccicavano come la schiena di un manzo. «Siamo a terra», diceva padrino. «Come faccio a pagare il consorzio?» Già vecchio com'era, il suo spavento era di finire senza tetto né terra. «E vendigli», diceva l'Angiolina a denti stretti, «in qualche posto andremo». «Ci fosse ancora tua mamma», brontolava padrino. Io capivo che quell'autunno era l'ultimo. E quando andavo per la vigna o nella riva, stavo sempre col sopraffiato che mi chiamassero, che venisse qualcuno a mandarmi via. perché sapevo di non essere nessuno. Poi andò che si intromise il parroco, quello d'allora, un vecchione dalle nocche dure, che comprò per qualcun altro, parlò col consorzio, andò lui fino a Cossano, aggiustò le ragazze e padrino, e io, quando venne il carretto per prendere l'armadio e i sacconi, andai nella stanza a staccare la capra. Non c'era più, l'avevano venduta anche lei. Mentre piangevo per la capra, arrivò il parroco. Aveva un grosso ombrello grigio e le scarpe infangate, e mi guardò di traverso. Padrino girava per il cortile e si tirava i baffi. «Tu», mi disse il prete, «non fare la donnetta. Che cos'è questa casa per te? Sei giovane e hai tanto tempo davanti. Pensa a crescere per ripagare questa gente del bene che ti ha fatto». Io sapevo già tutto. Sapevo e piangevo. Le ragazze erano in casa e non uscivano per via del parroco. «Nella cascina dove va padrino», disse costui, «sono già troppe le tue sorelle. Ti abbiamo trovato una casa come si deve. Ringraziami. Là ti faranno lavorare». Così, coi primi freddi, entrai alla mora. L'ultima volta che passai Belbo non mi voltai indietro. Lo passai con gli zoccoli in spalla, il mio fagottino e quattro funghi in un fazzoletto che l'angiolina mandava alla Serafina. Li avevamo trovati io e Giulia in gaminella. Chi mi accolse alla mora fu Cirino il servitore, col permesso del massaro e di Serafina. Mi fece subito vedere la stalla dove c'erano i manzi, la vacca e dietro uno steccato il cavallo da tiro. Sotto la tettoia c'era il birroccio verniciato di nuovo. Al muro tanti finimenti e staffili coi fiocchetti. Dissi che quelle notti dormiva ancora sul fienile. Poi mi avrebbero messo un saccone nella stanza dei grani dove dormiva lui. Questa è la stanza grande del torchio e la cucina non avevano in terra il battuto, ma il cemento. In cucina c'era un armadio coi vetri e tante tazze, e sopra il camino dei festoni di carta rossa lucida, che l'Emilia mi disse guai al mondo se toccavo. La Serafina guardò le mie roba, mi chiese se facevo conto di crescere ancora, disse all'Emilia che mi trovasse una giacca per l'inverno. Il primo lavoro che feci fu di rompere una fascina e macinare il caffè. Chi mi disse che sembrava un'anguilla fu l'Emilia. Quella sera mangiammo che era già scuro, alla luce della lampada a petrolio, tutto in cucina. Le due donne, Cirino e Massaro Lanzone mi disse che la vergogna a tavola stava bene, ma che il lavoro andava fatto con franchezza. Mi chiesero della Virgilia, dell'Angiolina, di Cossano. Poi l'Emilia la chiamarono di sopra, il Massaro andò in stalla e restai solo con Cirino davanti alla tavola coperta di pane, di formaggio, di vino. Allora mi feci coraggio e Cirino mi disse che alla mora ce n'era per tutti. Così venne l'inverno e cadde molta neve e il Belbo gelò. Si stava al caldo in cucina o nella stalla. C'era soltanto da spalare il cortile davanti al cancello. Si andava a prendere un'altra fascina o bagnavo i salici per Cirino, portavo l'acqua, giocavo alle biglie coi ragazzi. Venne Natale, Capodanno, l'Epifania. Si arrostivano le castagne, tirammo il vino, mangiammo due volte il tacchino e un'oca. La signora, le figlie, il sor Matteo si facevano attaccare il birroccio per andare a Canelli. Una volta portarono a casa del torrone e ne diedero all'Emilia. La domenica andavo a messa in paese coi ragazzi del Salto, con le donne e portavamo il pane a cuocere. La collina di Gaminella era brulla, bianca di neve. La vedevo in mezzo ai rami secchi di Belbo.